Storie Libere presenta.
Qual è la cosa più estrema che hai fatto per lavoro?
A parte andare nello spazio, è la cosa forse più estrema percepita dall'esterno, nel senso che è un'esperienza talmente particolare ed esclusiva che chiunque guardasse la mia esperienza dall'esterno sicuramente prenderebbe quella. Allo stesso tempo è anche talmente parte del mio lavoro, delle cose per cui mi sono preparata, che per me non risulta poi alla fine estrema, ma anche molto naturale, con un compimento naturale di tutto un percorso di preparazione, per cui magari paradossalmente ci sono altre cose che mi sembrano più estreme. Nel mese scorso sono andata a vivere sott'acqua per 10 giorni.
Wow.
Da persona non di mare, cresciuta in montagna, mi sono ritrovata a vivere per 10 giorni in mezzo a pesci di ogni tipo, questa fauna marina che non conosco, quindi non sono neanche in grado di giudicare, che ne so, questo squalo qui è uno di quelli buoni o uno di quelli cattivi.
Ok.
Sono Francesco Pacifico, scrivo romanzi, mi piacciono i personaggi. Questo è il mio archivio di interviste lunghe. Mi interessa indagare sull'identità professionale delle persone molto brave, che percorso hanno fatto, se hanno avuto fortuna, chi hanno incontrato sulla strada, quante notti hanno perso, come vivono, come si sono formate, di cosa hanno paura, quando hanno pensato che fosse tutto finito e non ce l'avevano fatta. Ce la prendiamo molto comoda, ci rilassiamo e parliamo.
Va bene, possiamo cominciare, secondo me.
Oggi sono col capitano Samantha Cristoforetti. E stavi in una grande palla di vetro, dove stavi?
No, è un habitat che non si può immaginare come un grande container di metallo esposto, come se fosse una campana in realtà, nel senso che c'è l'aria dentro, però è aperto al mare, quindi sì. C'è una parte che si chiama wet porch, con letteralmente una scaletta con cui tu scendi.
Wet porch?
Wet porch.
Ah, il portico bagnato, la veranda bagnata.
La veranda bagnata, sì. E lì c'è una scaletta dove tu scendi e sei fuori, è come se scendessi in acqua, ma non sei in superficie, sei già a 20 metri di profondità. E ogni giorno uscivamo.
E esci quindi con lo scafandro?
Allora, nel corpo, diciamo, per questioni termiche, di temperatura, c'è la classica tuta di neoprene, dei sub, solo che invece che avere la bombola e la maschera, hai un casco di quelli che usano i sommozzatori professionisti, quelli che ne so che vanno sott'acqua a fare saldature di ponti e cose del genere, quindi abbiamo fatto tutto l'addestramento la settimana prima per imparare ad usarlo, quindi c'è questo casco di metallo che appunto ti permette poi con un ombelicale che è collegato ad un rifornimento continuo di aria di stare fuori ore e ore, era lungo più o meno 200 metri, quindi potevamo insomma andare in giro per il fondale marino, cioè letteralmente come se fossi una creatura dell'oceano, perché insomma sei laggiù, respiri sott'acqua come i pesci, non hai la preoccupazione della bombola, dei tempi di decompressione, queste cose della subacquea classica, perché sei comunque in saturazione, quindi tu non puoi salire oltre una certa quota, devi restare sul fondale fino alla fine della missione. Poi alla fine della missione fai 15 ore di decompressione, dove tu non ti muovi, resti nell'habitat, però lui pian piano viene depressurizzato, quindi viene portato su virtualmente, no? La pressione scende fino alla superficie. Poi viene ripressurizzato rapidamente.
Questi sono proprio i tuoi temi, queste pressurizzazioni, sì. Depressurizzazione di salire e scendere. E soprattutto le tute, perché mi sembra che nei tuoi racconti, insomma, che ho visto in TV, su YouTube e anche nel tuo libro, raccontare queste tute che diventano queste astronavi, queste microastronavi per il corpo. Non so, lo sento molto come un tuo tema ormai. E poi mi piace un sacco, io penso che tu sia proprio una narratrice. Hai una capacità di andare nel dettaglio, di assorbirti nel racconto, molto insomma, spiccata. E l'idea che tu abbia iniziato questo podcast dalle profondità dei mari lo trovo molto, molto bello, molto tattico. No, bellissimo. No, insisto su questa cosa del raccontare, perché in realtà quello che ho capito del tuo periodo dopo l'essere andati nello spazio, che come forma di perversione a questo punto allontano e ne parliamo più tardi, tu sei una rappresentante del lavoro, che non saprei neanche come definire, del lavoro dell'aeronautica, delle ricerche spaziali, di questa affascinantissima comunità internazionale, insomma, che sembra proprio i film o le barzellette, come dici tu, no? C'è un russo, un americano, l'italiano, e va in giro, racconti, sai un sacco di lingue, a un certo punto stavi imparando il cinese, immagino tu l'abbia imparato nel frattempo.
Beh, è ancora work in progress.
Sì, infatti pensavo che rispondessi che la cosa più estrema era stata imparare il cinese.
No, vabbè.
Aspetta, volevo aggiungere una cosa.
Hai scritto un libro bellissimo, Diario di un apprendista astronauta per la nave di Teseo. È un grandissimo libro, nel senso che uno proprio si leva, non dico ogni curiosità perché si capisce che sono tutte materie incredibili, però ho apprezzato moltissimo l'idea, adesso vi faccio vedere quanto ci vuole. E, per esempio, una cosa che mi ha colpito è i 6 mesi dopo che avete visto il lancio di un altro razzo, proprio l'insensatezza di quei 6 mesi, vivere completamente nella preparazione, insomma. Ovviamente questa non è una domanda, era anche una cosa che ti volevo dire perché mi era piaciuto leggere il libro.
Ok, ritorniamo qui.
Come hai organizzato la tua vita da quando sei tornata?
Beh, sicuramente ci sono state delle fasi ben distinte. Una missione spaziale non finisce quando atterri. La parte forse anche più difficile psicologicamente per me lo è stata, ma sentendo un po' anche i colleghi, un po' per tutti in realtà, quando torni. Perché non c'è più quell'adrenalina, quella tensione, sì, verso un obiettivo, quella concentrazione su anche tutta la responsabilità che hai, perché insomma hai in mano questa stazione spaziale, no? Per quanto ci siano tante persone che controllano la Terra, gestiscono le operazioni, però insomma fisicamente in mano ce l'hai tu. Poi c'è questa emozione carica, molto intensa, anche proprio le sensazioni fisiche del rientro, questo shock anche poi di ritrovarti a terra, uno shock fisico perché questo peso che ti aggredisce, a cui non sei più abituata.
E hai la massa muscolare dimezzata, se non sbaglio, no?
Ma questo manca. Non credo, nel senso che ci addestriamo, facciamo parecchio attività fisica a bordo, diciamo che c'è un deterioramento della muscolatura posturale, questo sì, quella okay, che magari non utilizzi, quella che banalmente a terra utilizziamo per stare in piedi o seduti anche solo in posizione retta, quindi tutta la muscolatura intorno alla colonna. Però quella si ricostituisce in tempi abbastanza brevi. No, è più proprio il cervello, no? Cioè nel senso l'attività motoria di movimento non è solo una questione di meccanica muscolare ma anche neurologica, cioè il tuo cervello deve sapere come attivare i tuoi muscoli nella maniera corretta, e una parte di questo processo è una stima che fa il tuo cervello di quanto pesano le cose. Cioè se, certo, io devo sollevare questo. O questo libro di 500 pagine, e il mio cervello sa la differenza, no?
Guarda, una volta dopo aver perso 10 kg... Rigiocare a pallone è stranissimo, perché io ero abituato a dare spallate alla gente e mi trovavo che non capivo più, era cambiata la
come
gravità.
Come mai non si spostavano più loro, ti spostavi tu?
Sì,
quando
avevo spallate, delle reazioni velocissime che prima non avevo, quindi mi ritrovavo un metro da dove pensavo di arrivare con un certo sforzo.
E penso di aver vissuto 200 giorni senza peso completamente, no? Quindi c'è questa
quanto dura questo processo di riadattamento psicofisico?
Dunque, la parte proprio di mobilitazione corretta dei muscoli non dura tantissimo, nel senso che penso che il 90% l'hai recuperato dopo una settimana, sicuramente, anche okay, tutta la parte vestibolare, quindi dell'equilibrio. Poi per l'amor del cielo ci sono tutti i test oggettivi che vanno a fare, troveranno sempre delle differenze, anche per periodi più lunghi, però diciamo la tua percezione si normalizza abbastanza rapidamente. Poi c'è tutta invece questa fase di riadattamento alla complessità della vita terrestre, perché alla fine la vita nello spazio è semplice, cioè ha delle difficoltà tecniche che però sono quelle per cui tu sei addestrata, no? Come, non lo so, uno che non ha mai guidato la macchina pensa che guidare la macchina sia una cosa complicata, poi quando ne abbiamo fatto la patente, abbiamo guidato per un po', diventa un po' second nature, cioè la sappiamo fare.
Sì.
E questo su una scala un po' più grande, alla fine, come la vita sulla stazione spaziale. E mancano invece tutte quelle complessità della vita terrestre, le interazioni con le persone, le cose imprevedibili, il traffico, la spesa, l'incidente, un elettrodomestico che si rompe. Cioè mi ricorderò sempre questa scena, forse un paio di settimane dopo che ero rientrata, ero a Houston ancora ed ero in questa casa in affitto che un ex astronauta svizzero affitta per pochi soldi agli astronauti che insomma sono lì a Houston, e esco di casa, estate, era giugno, luglio, caldissimo perché in Houston umido, caldo, e praticamente probabilmente durante la notte un animale lì, insomma c'è un po' di fauna selvatica, era probabilmente venuto a rovistare nell'immondizia fuori, aveva ribaltato un bidone, aveva aperto il sacco di plastica, insomma c'era lì tutta questa immondizia e non potevo lasciarla lì tutto il giorno al sole a marcire,
certo.
Per cui dico, vabbè, adesso torno in casa un attimo, vado a prendere dei guanti di latex, che sono la classica cosa che c'è sulla stazione quando devi ripulire qualcosa, torno, ripulisco e parto. Apro la porta di casa, entro nell'atrio, mi congelo lì e dico, ma aspetta un attimo, ma dove sono i guanti di latex in questa casa? E soprattutto, non è che posso chiamare Houston e chiederglielo, scusate.
Houston, abbiamo un problema.
Houston, dove sono i guanti di latex?
È vero, perché sull'astronave invece sai perfettamente
esatto, dove sono. So dove sono, e non, metti che non lo sapessi, chiami al centro di controllo, loro traccano, già hanno l'inventario, sanno dove sono le cose. Perché io no, ma mi devo arrangiare da sola, cioè, devo cercare io i guanti di latex, se ci sono, perché non è detto che ci siano.
Lo fai portare con un drone dalla base.
Per cui c'è insomma tutta questa fase di adattazione, anche la complessità dell'interazione, insomma. No,
ha un nome la malinconia del ritorno dello spazio? Un nome russo magari, non lo so.
No, non lo conosco. Cioè, qualcuno dice mal di spazio, ma non credo che sia mal la parola spazio. Giusta. Lo dicono più i giornalisti, non è un nome utilizzato nella comunità.
Ok. Che è successo? Guarda, allora parli con uno che ha sofferto, adesso non più, ma ha sofferto di attacchi di panico, tra l'altro legati alla respirazione. Quindi per me, tipo, mentre leggevo il tuo libro, cioè, mi sentivo male. Quindi stava la nuova persona che quando ho letto come funziona il decollo e tu dicevi, ah, però insomma il razzo russo è molto più morbido di quello americano che dà degli stretti viventi, insomma, mio Dio, non ci posso credere. Qui siamo nel momento in cui perdiamo una tonnellata di peso al minuto, forse, di combustibile, cioè io mi sentivo veramente male. Adesso abbiamo sganciato il modulo di salvataggio. No, non dovevate sganciare. Cioè, voi che specie siete che...
sentire questo punto di vista.
No, ho capito, perché cioè tu sei abituato a frequentare delle super persone. Io la terrei, per favore. Non vedevo l'ora di, diciamo, voglio proprio mettere a contatto il mio panico con questa astronauta. Volevo proprio vedere proprio il punto d'incontro, come un incontro tra due correnti, certo, che formano, non so, delle turbolenze. Per esempio, un'altra cosa che mi ha fatto morire di paura. E non avevo mai capito quelle immagini che vedo al telegiornale del vostro addestramento nell'aereo. Mm-hmm. Provate la mancanza di gravità nell'aereo, poi mi sembra sott'acqua, giusto?
Ma sono cose diverse, sono nel cose senso diverse. Che l'aereo è proprio un modo per esporti a una vera e propria assenza di peso, quindi al fluttuare.
Certo.
Invece l'addestramento sott'acqua, che non è una vera e propria assenza di peso naturalmente, però semplicemente il fatto che tu puoi regolare l'assetto in modo da fluttuare nell'acqua, e che bene o male ti puoi orientare nelle tre dimensioni, anche se con una certa difficoltà, ti permette di addestrarti per delle ore, cosa che
perché là dentro puoi mettere i mock-up dei moduli, l'astronave e quant'altro. Quindi quando tu hai descritto che l'aereo sale più o meno a 45 gradi e lì si genera l'assenza di gravità e poi riscende sempre a 45 gradi o meno, non mi ricordo.
Sì, va su più o meno a 45 gradi, poi fa questa parabola, riscende, c'è cioè il lato discendente della parabola e poi lo...
E la gravità manca in tutto questo processo o solo in un punto, non mi ricordo?
Nella parte parabolica.
Nella parte parabolica, sì. Quanto
in
dura la parabola?
In realtà non è che manchi la gravità, su questo cerco sempre di specificarlo. La gravità è una forza che esiste dappertutto,
sì,
dell'universo,
certo,
che non si può né spiegare.
Si chiama microgravità, no?
Microgravità è il termine tecnico che usiamo sulla stazione spaziale appunto per indicare che comunque c'è sempre un residuo di accelerazione gravitazionale, non è mai zero, mm-hmm, perfettamente. Il termine che a me piace usare è assenza di peso, nel senso che l'effetto della gravità tu non lo senti perché stai cadendo, come se uno si butta da un grattacielo finché non tocca terra, è in assenza di peso.
Il problema non è la caduta ma l'atterraggio, esatto, per citare i film della nostra generazione, visto che siamo coetanei. Ho pensato, io morirei di paura a vedere un aereo che sta a 45 gradi per un po'.
Vabbè, ma non bisogna essere astronauti per essere a proprio agio in questa situazione. Ci sono anche quelli che vanno negli aeroclub, che fanno voli acrobatici. Cioè,
certo, ovviamente. Sì, che... e poi...
credo che ognuno poi ha le sue zone di comfort e di non comfort.
Ma io ne ho pochissime. Una è stare sdraiato con le cuffie ad ascoltare musica. Mi sentivo veramente... non mi sono mai sentito così un pusillanime a intervistare qualcuno. Di solito in queste interviste io incontro gente super motivata. Poi non è che io non faccio niente, però si sono svegliati alle 4 per andare a fare dei provini da una parte e poi andare a allenarsi dall'altra. Penso la qualità del tuo impegno sia insuperabile. La cosa che mi ha sconvolto è l'idea che tu abbia imparato ad avere in mano sostanzialmente la vita. Cioè c'è un aspetto quasi da chirurgo in quello che fai. Cioè tu quando stavi sulla base spaziale, i tuoi colleghi sono usciti fuori, tu dovevi creare la vita in questa tuta.
Sì, quelle sono state giorni molto particolari da questo punto di vista.
Per questo ti chiedevo poi della malinconia una volta tornati, che non è solo legata allo spazio, poi sicuramente ne parliamo, però all'idea di stare in un flow così potente, no? Gli studi sul flow, no, dicono che la vera felicità umana è quando tu isoli dal caos del mondo una parte e in quella parte puoi trovare le soluzioni ai problemi. E quella è l'unica felicità disponibile agli esseri umani. Tu stai nello spazio e isoli da quel caos, da quel vuoto, isoli una piccola parte e quella parte dici ok, ci penso io, ho studiato tipo le 200 possibilità. E non so, è una cosa.
Ma alla fine penso che dici meglio, mi piace anche questo modo di porlo, quello che io dico e ho anche detto prima sul fatto che sia appunto una vita semplice lassù.
Esatto.
Credo che sì. Espressa in maniera più compiuta sia un po' quello che dici tu, no? Cioè, elimini tante altre cose che in realtà magari sono appunto oltre quello che tu puoi gestire o controllare e ti rimane solo questo mondo.
Sì, perché dici io ho imparato 200 situazioni, ma la vita te ne presenta 200.000.
Esatto.
Almeno io so quanto ne devo imparare. Il che mi porta a un altro tema, che noi ci facciamo delle chiacchierate io e Francesca prima di incontrare i nostri interlocutori. Le avevo detto una cosa che mi ha colpito tantissimo, quanto per il sogno che è volare, andare nello spazio. Nel tuo caso la simulazione vale quasi quanto la realtà. Cioè a me mi ha colpito che sentendo di raccontare le simulazioni sull'aereo e sott'acqua c'era un'emozione che era molto affine all'emozione del fare la cosa vera. Riconoscere il desiderio e lavorare è già un po' un'anticipazione, e quando poi ci arrivi l'hai un po' già vissuto. Non so, insomma, questo l'ho un po' preso dalla lettura del tuo libro soprattutto. È così? Ho capito male? Ci ho proiettato molto?
No, hai capito. Aggiungerei che a volte la preparazione ha anche un'intensità maggiore, perché paradossalmente ti metti in gioco di più, perché sei in una fase di apprendimento, quindi sei un po' portata più verso i tuoi limiti. Non in tutto, ci sono degli aspetti dell'addestramento dell'astronauta che sono molto semplici e banali, perché sono solo un esporti a determinate cose in modo che le hai viste. Però ci sono alcune cose, come appunto gestire tutte le situazioni di emergenza sull'astronave, quindi tutte le simulazioni Soyuz, e poi sicuramente per me l'addestramento alle passeggiate spaziali, dove insomma sei bene o male ai tuoi limiti ogni volta, no? E lì è dove sei in quella situazione di flow, non tanto perché è questo piccolo mondo che sai gestire, come dicevi tu, ma sei in una situazione di flow un po' differente, che è quella dove non puoi pensare ad altro, cioè tutto il resto della vita sparisce, perché quella situazione lì necessita che tu recludi tutte le tue risorse per fare quello. Cioè quando tu sei sott'acqua, in piscina, ma anche prima quando facevo il pilota, no? Quando chiudi il cockpit dell'aeroplano e vai per una missione di addestramento, cioè non c'è più niente, sei solo lì, al 100% lì. Ed è la bellezza, secondo me, di questa esperienza che la vita quotidiana difficilmente ti dà.
Certo, la simulazione spesso è anche il momento in cui devi far capire che sei in grado di farlo, quindi
esatto.
Dove nella realtà la sfida è la realtà, nella simulazione la sfida è portatemi alla realtà, ce la posso fare, quindi c'è quello compensa la mancanza di realtà in qualche modo. Noi comuni mortali terrestri con gli attacchi di panico abbiamo conosciuto lo spazio attraverso i film, e pensavo che tutto questo aspetto della simulazione, cioè in fondo questi grandi programmi di addestramento sono come un cinema per voi.
Beh, non credo, no, perché io non sono una grande frequentatrice di cinema, guardo pochi film, però quelle sono esperienze, per come le vedo io, più passive, no?
Cioè, beh, direi
sei spettatore, spettatrice, mentre insomma quando sei dentro la simulazione c'è un ruolo naturalmente più attivo, nel senso che devi fare, e poi sei anche un oggetto continuo anche di valutazione, di osservazione, insomma non direi che è come essere al cinema.
No, certo, non volevo mancarvi di rispetto. E invece potresti parlare un po' di questo cameratismo che sprizza da ogni tuo racconto sullo spazio? Mi piace tantissimo, ho visto il filmato dell'avvicendamento, questi terzetti di persone che si incontrano,
si incrociano
nel vuoto, nello spazio, e si salutano. L'ho trovata una cosa veramente struggente. Cioè, com'è la sensazione di aprire la porta e entra qualcuno? Oppure di uno che ti viene a aprire la porta nello spazio?
Ma è una sensazione che non so, probabilmente di appartenere, di sentirti accolta, che non è amicizia. Spesso le persone mi chiedono, ma siete grandi amici con il resto dell'equipaggio, resterete amici per sempre? Ma non necessariamente, perché poi l'amicizia è anche una scelta di affinità elettiva, dove non tu scegli le persone con cui sei veramente in sintonia, anche da un punto di vista culturale, emotivo, eccetera. Non è questo, cioè il cameratismo è qualcosa che nasce dal condividere un'esperienza, dall'essere un po' tutti letteralmente nella stessa barca, nella stessa astronave, dal dipendere gli uni dagli altri per il proprio successo, per il proprio benessere nel quotidiano, perché cioè, se tu non vai d'accordo con i tuoi colleghi, lassù penso, cioè a noi non è successo, ma penso sia un incubo quotidiano. Quindi dipendi veramente dagli altri per stare bene e per lavorare bene. Hai una missione condivisa dove tutto il resto è meno importante, cioè non c'è altro, c'è un assumption che tutto il resto è nel background rispetto a questa missione che tu condividi. Grazie al cielo questa è una comunità, secondo me, che ha il grosso vantaggio rispetto a tante altre anche comunità professionali, dove la gente, come dire, non è che non abbia niente da dimostrare, però in un certo senso ha già avuto un grosso successo nella propria vita, che è quello di essere riuscito a diventare astronauti. Certo. C'è meno questa cosa che spesso invece si osserva a volte in comunità anche di persone competitive, dove le persone hanno difficoltà a riconoscere il valore degli altri perché esatto, hanno bisogno di dimostrare il proprio. Il bello di questa comunità è che questa cosa non c'è, nel senso che sono tutti abbastanza, come dire, comfortable del loro valore, del loro successo, che possono investire se stessi nel successo degli altri.
Esatto.
È una cosa bellissima.
Esatto. E aggiungerei anche, per legarci a quella cosa dello stare nel flow, che le persone conosciute dentro al flow è praticamente la relazione umana perfetta.
E poi quando è finito è un senso di vuoto, no? Perché dici ti mancano.
Per me è proprio netto il passaggio, perché io sono un sociopatico totale, ma posso solo immaginare cosa incredibilmente solenne deve essere preparare la tuta con l'ossigeno a un altro essere umano, no?
Sì, è molto, è proprio un prendersi cura di loro, in un certo senso, c'è anche proprio di famiglia, di cura.
Sì, certo, la famiglia non sono amici. No, è bello, no, mi piace tantissimo questa cosa che hai detto, perché poi uno si vuole sognare le grandi amicizie. L'amicizia è una cosa molto specifica della vita, cioè non è un termine da usare per tutte le esperienze. Vorrei ritornare al tema per me terribile, che mi sognerò sicuramente stanotte, del decollo dal razzo, però ti chiederei anche di raccontarmi le esperienze come collaudatrice di aerei, cioè le esperienze che tu hai fatto che ti hanno reso tollerabile il fatto di essere spinta da un razzo. Nel libro dici una cosa agghiacciante, secondo me, bellissima, ma agghiacciante, dici, poi c'è questo senso confortevole di tipo penetrare dentro il razzo, cioè che il razzo ti sospingeva. Voi state insomma un po' inclinati, come abbiamo visto al cinema, ma anche nell'illustrazione del tuo libro, e a un certo punto è così forte che ti senti proprio di entrare con la schiena dentro al razzo. Dico, beh, bellissimo. mi racconti questa cosa anche un po' per calmarmi.
Dunque, beh, io purtroppo non sono una pilota collaudatrice, ho fatto un percorso di...
E perché l'ho sbagliato? Vabbè.
Okay. Perché tanti, che ne so, Luca Parmitano, per esempio, un collaudatore, Roberto Vittorio, è abbastanza tipico. Io ho un percorso un po' diverso, ho fatto prima l'università come civile, ingegnere, poi sono entrata in aeronautica, quindi, e poi c'è stata questa selezione da astronauti dell'ESA che è successa proprio all'inizio della mia carriera di pilota, quindi ho fatto poca esperienza in realtà di volo. E... Però è chiaro, anche quella poca esperienza, quelle 500 ore di volo che ho, sicuramente ti permettono di sentirti a tuo agio nell'essere tutt'uno con una macchina che ti dà delle sensazioni fisiche estreme. E devo dire che l'aeroplano militare, il jet da combattimento, ti dà delle sensazioni fisiche in realtà anche più forti, più estreme.
Infatti pensavo a quello.
Sì. Per esempio, se uno pensa alle accelerazioni, le accelerazioni del razzo intanto sono in una direzione che è meno insidiosa. Perché
vai lontano dalla Terra, non hai paura di andare addosso a qualcosa, giusto?
Sì, beh, quello sicuramente, però proprio questa sensazione, i famosi G, quindi questa accelerazione che si traduce a livello di sensazione fisica in un senso di peso o di pressione sul proprio corpo, nel razzo vanno dal petto verso la schiena, quindi ti senti schiacciato come se avessi un peso sopra il petto, e quindi effettivamente se uno magari ha delle difficoltà con la respirazione può essere una fonte di disagio, perché ti comprime la cassa toracica, però non è pericolosa. più ritmi, insomma, sicuramente non a quei livelli lì, non ai 4G di un decollo nominale, può essere un po' fastidiosa ma non pericolosa.
Ah, invece i caccia?
I caccia è un po' diverso, perché dei caccia ad alte prestazioni possono arrivare, vabbè, l'aereo che volavo io arrivava fino ai 7G, però ce ne sono che arrivano anche a 8-9G, e la direzione è diversa, la direzione va dalla testa ai piedi.
Come mai?
Perché tu devi stare seduto e quando metti l'aereo in virata, quindi vuoi fare, noi diciamo, tirare i giri.
Ah, quindi non sempre, cioè quando vai in piano normale...
No, ma in piano
no.
Sei a un G, però quando tu metti l'aereo in virata...
Ti spinge verso il basso.
Ti spinge ti spinge nel seggiolino, però cioè nelle astronavi, potendo, perché si poteva, ti mettono sdraiata, cioè praticamente esatto. Ti mettono con la schiena parallela al terreno.
Cioè dovresti, mentre curvi, dovresti poterti sdraiare praticamente per non sentire quella roba. E qual è l'effetto, quindi?
L'effetto è di un deflusso del sangue dal cervello verso i piedi, e questo è pericoloso, perché ci sono delle situazioni in cui puoi perdere temporaneamente conoscenza e a volte le persone muoiono per questa cosa. Si chiama GLOC, G-Induced Loss of Consciousness.
G-Induced Loss of Consciousness.
E comunque, anche se non arrivi a questo estremo, è fastidioso, perché puoi andare per esempio in tunnel vision, cioè il tuo campo visivo si chiude, o addirittura vedi nero per un momento. Sì. Ma è un pochino
proprio fisicamente, neanche serve il panico, cioè semplicemente il corpo reagisce.
Sì, semplicemente questo deflusso di sangue. Poi chiaro, ci sono delle tecniche per evitare tutto ciò, che una è indossare una tuta anti-G, che più o meno toglie l'effetto di un G, e poi ci sono delle tecniche di contrazione muscolare, di respirazione.
Puoi usare 5 tute anti-G.
Come?
Usare 5 tute anti-G.
Sei limitato a una. Alcuni aerei hanno il seggiolino leggermente inclinato, quindi la direzione non è più esattamente testa-piedi, ma è leggermente più favorevole. Insomma, ci sono varie tecniche.
Guarda, adesso non ero arrivato a capire questa cosa, ma avevo la sensazione che, da come lo raccontavi, che partire in quel modo fosse meno spaventoso, diciamo nei miei termini, che partire con un caccia, per questo te lo volevo chiedere.
E poi è progressivo, perché tu parti molto, molto lentamente, quello che dicevi prima, esatto. di questa perdita di più o meno una tonnellata al secondo di carburante che ti alleggerisce, vuol dire che mano a mano questa accelerazione aumenta, perché tu diventi più leggero, no? È come se tu spingi una cosa sempre con la stessa forza, se questa cosa diventa più leggera, chiaramente accelera di più.
Certo.
Però è molto progressivo, cioè la partenza, al lancio proprio, no? Piano piano, quasi non ti accorgi che stai partendo, e poi piano piano aumenta.
E una cosa che scrivi nel libro è che per essere considerati astronauti bisogna superare 100 km da terra.
Sì.
E tu fai questo pensiero,
diciamo.
In mezzo a questa impresa ingegneristica monumentale, tu superati 100 e dici: beh, comunque vada, da adesso sono stato astronauta. E a 100 km c'è ancora luce, giusto?
No, ma il nostro era un lancio notturno, quindi...
Ah, già, è vero, un lancio notturno.
Abbiamo lanciato di notte, sei venuto ad aspettare poi che sorgesse il...
E quando è però che hai avuto la sensazione di essere uno spazio, quando hai perso il peso?
Sì, quando si spegne l'ultimo stadio del motore, quindi dopo meno di 9 minuti in realtà di ascesa, quindi è molto veloce, lì 9 minuti sei in orbita e lì...
Senti, in che momenti... Si piange, perché mi sto commuovendo a sentirtelo dire di persona, no? In che momenti ci si commuove o non ci si commuove?
Io proprio avere pianto non credo che
ma no,
sia,
anche una lacrimuccia così.
Successo. Però c'è, cioè, diciamo, momenti struggenti, intensi, dove insomma dici: qui c'è qualcosa, c'è un convogliarsi di cose, è un punto focale della vita, per un'intensità di sensazioni fisiche, un'intensità di impatto estetico di quello che vedi
il tuo primo momento di commozione è quello, in realtà è estetico, perché tu vedi la base spaziale tutta arancione e dici: oh my god. E vieni cazziata dal tuo collega, perché in quel momento c'è solo il collegamento radio, e quindi un oh my god può scatenare il panico alla base.
Che è successo, tra l'altro, poi me l'hanno detto quando sono tornata, nel senso, che cosa sta succedendo lassù. Infatti lui subito tica in russo, ma silenzio,
così
io non
silenzio.
Tica.
Questa cosa che ci stanno dentro. Allora, una cosa sublime del libro è che decidi di chiamare per tutto il libro cosmonauti russi, che è una cosa, cioè, cosmonauta è una delle parole più belle.
Beh, esiste un po' questa convenzione.
E com'è cosmonauta in russo?
Cosmonaut.
Cioè, è bello sapere il russo. Io come scrittore, tra l'altro, ho cresciuto con Gogol, Dostoevsky e Tolstoj, scusa, li dico con un accento impossibile, mi vergogno un sacco di non sapere nulla di russo, quindi questa cosa...
È una lingua fantastica, credo che sia forse tra quelle che conosco la mia preferita, perché mi sembra la più ricca, la più elegante, quella che ha più spessore, non lo so, c'è cioè una profondità, sì, una ricchezza.
Una profondità, si alza e si abbassa in un modo incredibile.
Purtroppo devo dire che esistono tanti russi, nel senso il russo che so io è il russo della quotidianità, delle conversazioni quotidiane, sì, del giornale, anche se vuoi, sicuramente. Poi c'è il russo della grande letteratura, che è un'altra cosa, nel senso che io posso stare in Russia una settimana e capire tutto, e sì, poi apro una pagina di Dostoevsky appunto e non capisco niente, nel senso che quello è un altro russo, è un russo più elegante, più ricco di vocabolario, pieno di sfumature, per cui...
E il cinese? Come lo sai adesso?
Non è ancora a livello di poter stare in Russia una settimana, in Cina una settimana e capire tutto, no? Il cinese è più complicato nella parte soprattutto proprio di conversazione. Tutti hanno un po' paura dei caratteri. In realtà quelli mi spaventano meno, nel senso che alla fine ho una buona memoria, li impari.
Beh, tu con tutti i manuali che ti devi leggere nella vita...
Invece c'è la parte, forse perché in realtà non ho mai veramente vissuto in Cina per periodi lunghi, ho fatto giusto 3 settimane di seguito, fino adesso non di più, quindi mi manca ancora un po' quella dimestichezza nel cogliere, nel capire le conversazioni ad una velocità normale di conversazione. Appunto, cioè finché sei in classe con l'istruttore, l'insegnante che parla il cinese perfetto, che magari senza neanche accorgersene lo parla un po' più lentamente perché è abituato a insegnare, tutto va bene. Poi ti butti nella vita normale di cinese, non capisco più niente. Quindi insomma devo ancora fare quel salto lì alla quotidianità.
Beh, ovviamente anche se ti butti nella vita normale a Roma non capisci niente. La Cina mi fa pensare che tu comunque viaggi tantissimo continuamente, giusto? Adesso ti stai dedicando un po' al rapporto con i cinesi per...
Anche sì, è una cosa che facciamo non con grande intensità, però con regolarità. Cerchiamo appunto di costruire questo rapporto, di metterci d'accordo su determinate cose, nel senso che se un giorno, chissà magari anche non lontanissimo, uno o una dei nostri astronauti dovesse volare con loro, abbiamo già creato, come dire, una base di comprensione comune, di accordi, di cose messe per iscritto. Cioè.
Comprensione comune che mi fa pensare che tu sei partita da Star Trek, e Star Trek rappresenta proprio l'ideale sostanzialmente della comunione tra i popoli nel nome dello sviluppo umano, quindi effettivamente diciamo... tu incontri gente di...
Ok, no, ok, stop.
L'hai detto sull'ambulanza.
Sì, l'hai detto sull'ambulanza.
Samantha, due cose. Uno è il mio compleanno.
Ah, ti auguro.
Quindi questo è un po' 42. Nella stessa età. Sai cosa si prova?
Mirico.
E tra l'altro do un senso per la prima volta al fatto che sono nato il giorno dell'allunaggio, perché faccio questa intervista al 50° dell'allunaggio, che mi sembra. E poi guarda che scarpe mi sono messo. E hanno fatto questa cosa con la NASA.
Serie NASA?
Sì.
E poi guardo un'altra cosa.
C'è questo spirito, è solo tu, ha condiviso questo spirito?
No,
di...
c'è proprio questa idea della grande
federazione
famiglia,
interstellare, della... grande famiglia.
No, della grande famiglia, della grande la comunità, la chiamiamo international community, la comunità internazionale dello spazio.
Che è fatta tutta poi sostanzialmente di queste casette che vi affittate, molto bello, cioè, atterrate, sempre in posti piccoli immagino, cioè casa tua quanto è grande?
Casa mia, la mia casa normale.
La
adesso.
Tua casa normale.
Un appartamento normalissimo.
Perché se una, cioè questa sala riunioni è troppo grossa per te, mi dà questa sensazione. Lo so che ho visto tutti quei filmati in cui spiegavi come ti lavavi con una goccia d'acqua praticamente sull'astronave. Quindi... E poi gli appartamenti, mi piace molto tu che passi dalla Russia agli Stati Uniti sempre per casette, non so.
Sì, sei un po' provvisorio, sì, diciamo, sempre metti provvisorio. Radici provvisorie, poi riparti, sì, sì. No, questa cosa qui è stata sicuramente una delle cose particolari, anche che poi mi manca, se vuoi, questa possibilità di vivere tante vite in parallelo.
Esatto.
Cioè la stessa vita, ma è come se fossero poi tante vite in cui in qualche modo rincontri le stesse persone in giro per il mondo, però sempre in combinazioni un po' diverse, mai gli stessi. Cioè.
E ti mandi saluti a distanza. Sì. Sì, infatti secondo me la vita normale è molto sopravvalutata. In realtà c'è questa pressione, ma quando ti rifai un Natale normale? Ma...
Anche no, dice.
Anche no, me lo posso fare sullo spazio tranquillamente. È un po' così, no? E tu poi, adesso come ambasciatrice così di queste attività, no? Facendo quest'opera di divulgazione parli molto con i ragazzi, mi sembra di capire. Quindi, lo sai, io se andassi così tanto a parlare con i ragazzi direi, ragazzi, cioè non fate una vita normale, è tutto un equivoco. Andare a ficcarvi sotto al mare in una base con il wet porch, inventatevi qualcosa perché è molto più bello.
Vabbè, io onestamente penso che poi ognuno abbia le sue preferenze e debba trovare la sua strada, perché va benissimo anche una vita normale e per tante persone magari è la cosa giusta. Cioè, non ho il mito della vita estrema, della vita come opera d'arte. Cioè, poi ognuno è quello che è e trova la cosa giusta per sé. Cioè, c'è valore anche nella vita quotidiana, nella vita radicata nella comunità, cioè c'è valore anche in queste cose e per tante persone è la cosa giusta. Cioè.
Quindi ti consideri più una, oddio, uso dei termini che non sono degni di te e della tua storia, ma insomma ti consideri una persona socievole o una sociopatica, una disadattata? Come ti consideri nello spettro? Cioè ti consideri una persona che sta tranquillamente con gli altri o una persona che a un certo punto freme e vuole andare a fare qualcosa di molto solitario, concentrato?
E sono introversa sicuramente, quindi non sono il tipo di persona che cerca la folla o l'interazione con la folla, perché è una cosa che mi drena molta energia. Per esempio io ho il terrore di andare a fare un evento, una presentazione, sì, in un posto dove c'è stato il mio collega Luca Parmitano, tipo l'anno scorso è venuto Luca, quest'anno ci piacerebbe mai. Perché Luca invece è un classico estroverso, quindi lui fa la sua presentazione, poi si butta nella folla, sta lì un'ora, fa le foto, gli autografi, chiacchiera con tutti.
È esattamente quello che volevo sapere.
Io invece faccio la mia presentazione di un'ora e poi vi dico arrivederci, è stato un piacere, e sparisco nel retro. E quindi non andrò mai dove è stato Luca Prianzano, le persone che hanno questa attesa, perché pensano naturalmente che tutti gli astronauti sono uguali, tutti, cioè, non hanno questo tipo di aspettativa e poi sono terribilmente delusi.
Ah, dici? Adesso ti allontanerai, tipo all'indietro, tipo c'è un episodio dei Simpson in cui Homer vede Apu a letto con l'amante e per lo shock se ne va all'indietro e torna a casa camminando all'indietro, tutte le andate così da qui.
No, in realtà l'interazione invece in piccoli gruppi o la conversazione mi piace molto, però ecco, non mi piace il bagno di folla, essere un po' tirata da tutte le parti, questa è una cosa che davvero non mi piace per niente.
Bene, lo rispetto, anche per me è così, in gran parte. Questa tua capacità di fare divulgazione è una cosa molto particolare, molto tua, che ti viene riconosciuta, o una cosa diffusa e in qualche modo tocca a tutti quelli che sono lì nello spazio perché venite a riferire dall'ultima frontiera?
È una cosa di tutti, è una cosa che ci si aspetta che tutti facciano. Poi ognuno come può e come vuole, cioè nel senso bisogna poi trovare anche il proprio equilibrio. Cioè, se io volessi potrei fare tutti i giorni un intervento pubblico in base a tutti gli inviti che ricevo.
Quanti ne fai effettivamente?
Sì. Alla fine ne faccio pochissime.
Quando è uscito il libro, che tipo di coinvolgimento hai avuto?
Beh, quando è uscito il libro naturalmente un po' di più, perché appunto è uscito il libro, quindi mi faceva piacere parlarne, però insomma adesso non faccio una presentazione del libro da diversi mesi, penso.
Ok. Va bene, quindi è una cosa che è richiesta, quindi uno non potrebbe rifiutarsi. Dice, no ragazzi, è troppa malinconia, non mi fate parlare dello spazio.
Completamente, sarebbe veramente strano, nel senso che fa parte proprio della tua job description, nel senso che quando è uscita la descrizione del posto di astronauta per il quale noi abbiamo presentato una candidatura, c'era anche scritto che devi essere un ambasciatore del programma spaziale, quindi fa proprio parte della descrizione del...
Quindi vi fanno dei mock-up con delle sale piene di gente.
No. No, questo no, però se tu ti presenti a una selezione per astronauti e magari sei bravissima da un punto di vista tecnico e eccetera, però si vede che ne so, sei a disagio a parlare con le persone, non, difficilmente ti selezioneranno. Perché...
E questa cosa ti ha mai angosciato nel corso della tua preparazione, quando dovevi essere scelta, l'idea di essere troppo introversa?
No, ma ripeto, non è un problema, nel senso che non ho problemi a parlare in pubblico.
No, figurati. No, però è un risvolto interessante, cioè l'idea che stia nella job description.
Ma penso che tanti astronauti siano introversi, in qualche modo non è una cosa strana. Magari non lo sanno. però...
Beh, mia moglie mi dice, ma quindi tu hai passato tutto il sabato mattina a letto? Io, in grazia di Dio, con un libro, un podcast, gli oli essenziali nel diffusore, dice, ma sì, ne posso stare qui altri 20 giorni di fila, se me lo permetti, pensa 200.
Sì, sì. Ma poi, ed è per quello che dico, quando le persone poi sono magari ammirate per certe cose che tu fai, no? Dico, mamma mia, anche tu prima dicevi, in questo razzo, aiuto, io non potrei mai... E io allora, che ne so, sono ammirata, tra virgolette, da chi può andare in vacanza a Rimini, perché io non potrei mai, non ci riuscirei.
Non riusciresti proprio umanamente.
Starei male, cioè non sarei a mio agio.
E tu vai in vacanza in montagna?
Sì, vado poco in vacanza in realtà. Ah, ok. Troppo, però sì, in genere con la famiglia, cerchiamo qualche posto tranquillo.
Va bene, io credo che ti dobbiamo lasciare andare, vero? Ma non senza averti fatto la più stupida domanda della storia delle interviste, perché siccome sappiamo che queste interviste sono molto dettagliate, finiamo con una cosa veramente scema che mi è venuta in mente quasi come provocazione. Mm-hmm. E la domanda è, Costanzo o Marzullo?
Costanzo o Marzullo? Devo scegliere per forza.
È un esperimento che facciamo, vogliamo capire la gente come reagisce quando faccio questo. Ma mi sembra esilarante.
Come compagno di equipaggio oppure come...
Ah, ok, portalo dove vuoi.
Vabbè, come compagno di equipaggio pigliamo quello più leggero, risparmiamo carburante. Non lo so qual è quello dei due.
Ah, non lo sai neanche.
Ah, non lo so. Costanzo lo vedevo da bambina, era abbastanza chunky, però nel frattempo magari...
Ciabbi. Grazie, Samantha. Che bella, madonna, quanto volevo fare questa intervista. Grazie, Fra.
Grazie a tutti.
Sono Francesco Pacifico e questo era il mio Archivio Pacifico, realizzato con Francesca De Michele. Tutte le mie interviste le trovate su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.